Buon sabato, carissimi fratelli e sorelle. Il ministro Carmelo mi ha dato questa opportunità di parlare delle mie esperienze passate in alcune denominazioni religiose, prima di conoscere la Chiesa di Dio Unita. Il mio scopo non è quello di accusare gli altri, che sicuramente sono sinceri, ma ve le racconto affinché mi conosciate meglio. Perciò ho intitolato il mio sermonetto così: un lungo cammino verso la verità. Per molti di noi, credo, è successo che nella vita abbiamo passato un momento più difficile del solito, e proprio in quei momenti ci siamo chiesti: ma c'è qualcosa di meglio? O qualche cosa che possa cambiare questa mia esistenza? Ed è allora che sentiamo il bisogno di una mano amica. Ed è così che è capitato a me. E proprio in questo momento più difficile della mia vita, e con una formazione cristiana che deriva da tradizioni familiari e catechismo cattolico, che incontrai i testimoni di Geova circa una quarantina di anni fa. Il loro metodo di addestramento è molto valido. Orbene, se prestate loro un po' d'ascolto, accettando le loro riviste, ti invitano ad assistere alle loro adunanze. A quel tempo il mio interesse per la religione era molto tiepido, ma un po' per curiosità accettai l'invito e incominciai a frequentare le loro riunioni. Dopo un po' di tempo mi accorsi però che non leggevano affatto la Bibbia, ma le loro riviste tipo Torre di Guardia, dove ad ogni argomento trattato si dovevano dare delle risposte, diciamo così, preconfezionate e scritte in fondo alla pagina, senza la possibilità di rispondere con ragionamenti personali. Cominciai allora a sentire il desiderio di leggere la Bibbia da solo, e più mi addentravo nella lettura, più scoprivo passaggi toccanti e profondi, come ad esempio in Primo Pietro, al capitolo 1, versetto 18-19, che desidero condividere insieme a voi. Primo Pietro, capitolo 1, versetti 18-19. Sapendo questo, che non con cose corruttibili, come argento ed oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza peccato. Il messaggio evangelico, pensavo, quindi, rivelava allora importanti verità. Anche la risposta del Signore Gesù a Nicodemo, che ben conosciamo in Giovanni 3:3, che desidero citarvi. Giovanni 3:3. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Mi indicava un cammino nuovo che non conoscevo, una nuova vita. E ciò mi faceva riflettere molto. Naturalmente, facevo domande su questi argomenti, ma l'interesse dei testimoni di Geova su queste specifiche scritture era molto vago. Non essendo nessuno di loro nato di nuovo, e non potendo quindi comprenderlo nel suo significato profondo, si limitava a dire che quei versetti non erano per loro, ma solo per gli unti, cioè i loro capi, i dirigenti dell'organizzazione, coloro ai quali essi dovevano assoluta obbedienza, pena la scomunica. Mi allontanai definitivamente da loro quando altri mi fecero notare che la loro traduzione biblica, detta del Nuovo Mondo, messa a confronto con traduzioni bibliche di comprovata serietà, occultava volutamente ogni passo scritturale che rende chiara la verità del nostro Signore Gesù Cristo. Un altro gruppo di cui vi parlo e del quale ho fatto parte una trentina d'anni fa sono i branamiti, molto decisi nel presentare le loro convinzioni dottrinali. La loro opera, per usare un termine appropriato, è molto potente e oggi conta molti gruppi paralleli che promettono prima di tutto la guarigione, proprio così, cari in Cristo, non la vera conversione, ma la guarigione. Questi gruppi paralleli raccolgono attorno a loro, nelle loro adunanze, migliaia di persone. Credo che ne avrete sentito parlare, le chiamano crociate. Invitano i partecipanti ad essere più attivi nella loro chiesa o comunità. E per chi desidera, scegliersi un gruppo religioso i cui pastori gli sembrano preparati e onesti. E fanno quasi a gara fra di loro di chi riesce a fare più segni miracolosi. Tornando a Branham, uno di questi giganti delle guarigioni, proveniente dal mondo evangelico pentecostale, e dico gigante perché ha rappresentato una delle punte di iceberg composto da migliaia di guaritori pentecostali che attirano veramente tante persone. Per darvi un'idea approssimativa, solo negli Stati Uniti sono coinvolti migliaia, milioni di americani. Branham affermava di aver avuto fin da ragazzo visioni angeliche, quando a un certo punto della sua vita una voce potente gli comandò di iniziare a predicare e battezzare con il metodo dei pentecostali modalisti, ovvero solo nel nome di Gesù Cristo. Dal 1950 inizia a circolare in vari paesi, specie in America e in Europa, una sua foto che mostra una sorta di aureola luminosa intorno al suo capo. Negli anni 63-64 profetizzò il rapimento ormai imminente in cielo dei buoni e la distruzione della città di Los Angeles. Branham insiste sempre di essere il messaggero dotato dello spirito di Elia, unica autorità che parla nel nome del Signore, autorità profetica manifestata nelle guarigioni e confermata dalle visioni angeliche. Preciso che i branamiti credono soltanto nelle guarigioni e trascurano la necessità vitale del ravvedimento dei peccati. Branham morirà nel 1965 e molti dei suoi seguaci, oggi circa 100.000 nel mondo, dopo aver aspettato quel tempo invano la sua resurrezione, oggi seguono le sue dottrine, considerandolo ancora infallibile. Anche da questo gruppo mi allontanai, sicuramente con l'aiuto del Signore, che mi fece capire anche l'importanza di aver ben chiara la sua parola, come avverte in Deuteronomio, al capitolo 18, i versetti 21 e 22, che desidero leggere insieme a voi. Deuteronomio, capitolo 18, versetti 21-22. Come faremo a riconoscere la parola che l'Eterno non ha proferito? Quando il profeta parla in nome dell'Eterno e la cosa non succede, non si avvera, quella è una cosa che l'Eterno non ha proferito. L'ha detto il profeta per presunzione, non avere paura di lui. Nonostante ciò, dopo queste esperienze negative, smisi per molti anni la mia ricerca spirituale. E durante questo periodo, lontano dalla parola del Signore, provavo in me un senso di inquietudine e di amarezza, ciò che si può definire come un vuoto dentro. A volte, in questo smarrimento, mi tornavano però in mente le parole di Gesù, che dice in Matteo 11:28, e le condivido con voi. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Ripresi perciò la mia ricerca ed ebbi a che fare con personaggi particolari, che alquanto curiosi, dall'apparenza molto miti. Anche costoro offrivano libri e riviste porta a porta. Il loro profeta, chiamato l'Angelo dell'Eterno, assicurava che una volta entrati nell'organizzazione si riceveva come dono di Dio la ricrescita dei denti e dei capelli per chi li aveva persi e un sicuro ritorno alla giovinezza senza passare per la morte. Essi poggiavano la loro fede su alcuni versetti del Salmo 103. E adesso vi leggo Salmo 103, 3, 4 e 5. Tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassione. Egli sazia la tua bocca e ti fa rimprovenire come l'aquila. Mi ricordo che assistetti a un paio delle loro adunanze dove c'erano per lo più persone anziane che si scrutavano attentamente per convincersi l'un l'altro del loro ringiovinimento in corso. Ma, naturalmente, ciò non accadeva affatto. Il desiderio di condividere e approfondire la parola di Dio con altre persone che cercano comunque la comunione con Cristo mi portò poi a frequentare gli avventisti. Sono brave persone, ma pongono gli scritti della loro messaggera di Dio, la sorella White, al di sopra, per così dire, della Bibbia. Infatti, per essere battezzate, le persone devono diventare vegetariane e in alcuni preparati delle riforma addirittura vegane. Aspettando inizialmente il ritorno di Cristo nel 1844, hanno purtroppo dimostrato di non tenere alcun conto delle parole di Gesù in Matteo 24, 36, che leggo con voi. Matteo 24, 36. Quanto poi, a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. E ignorano totalmente l'avvertimento che l'Apostolo poi lo dà alla Chiesa, dove è ben chiaro che la venuta del Signore può essere attesa solo dopo la grande apostasia, come si legge in secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 1 a 3, che leggo assieme a voi. Possiamo leggere insieme, secondo Tessalonicesi 2, 1, 3. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'ultima comunità del quale ho fatto parte, e vi sono rimasto fino all'inizio dello scorso anno, sono gli evangelici, del tipo, una volta salvati per grazia, salvati per sempre. Tra loro pervade uno spirito di fratellanza ecumenica, che si va anche per le strade ad evangelizzare e a cantare. E naturalmente ci si ritrova la domenica, che per loro è il giorno del Signore. Ma ancora non riuscivo a trovare quei tesori nascosti sotto la superficie della parola, che rivelano le grandi verità che contano ai fini della e che possono essere rese chiare solo da chi opera nella luce dello Spirito Santo. Cari nel Signore, nella sua infinita misericordia, Dio mi ha chiamato a conoscere la grandezza del suo disegno eterno, chiamandomi a far parte del suo popolo, di quel popolo che coltiva diligentemente i principi del Vangelo di Cristo, dell'amore per il prossimo, dell'amore tra fratelli, della mansuetudine e dell'umiltà di cuore. Infatti, navigando su internet, circa un anno fa, mi sono imbattuto nei sermoni della Chiesa di Dio Unità e quasi subito lo Spirito Santo ha toccato il mio cuore. Sentivo che stavo trovando una guida sicura, una guida che mi avrebbe portato verso il traguardo, quel traguardo, il traguardo della vera vita. Quelle parole penetravano come una spada nella mia anima. Erano come acqua fresca che acquietavano finalmente la mia sete spirituale. Mai avevo sentito esporre con tale chiarezza il piano della salvezza di Dio per l'uomo, rivelato attraverso le feste bibliche di Dio, e tutto era confermato dalla Sacra Bibbia. A quel punto non volli perdere altro tempo. Ero molto motivato a chiedere degli studi biblici e così feci. Con il nostro caro fratello ministro Carmelo iniziai un periodo di studio appropriato e approfondito, e in particolare su ciò che è la vera conversione e la santa chiamata di Dio. Cominciavo a sentire in me una piacevole serenità. Il cibo spirituale che ricevevo era come pane che scendeva dal cielo e mi saziava. Sentivo in me la certezza e il desiderio di essere battezzato. E così, il 24 luglio 2020, sono stato battezzato e nel mio cuore ho sentito veramente che Cristo ha cominciato a regnare. Si stavano adempiendo in me le parole che tanti, tanti anni prima leggevo nella parola di Paolo in Romani al capitolo 6, il versetto 3 e 4, che desidero, come ultima scrittura, leggere con voi. Ignorate voi che noi tutti, che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi, similmente, camminiamo in novità di vita. Che gioia camminare in novità di vita insieme a tutti voi, Chiesa di Dio, piccolo gregge, verso il suo regno eterno, osservando i comandamenti di Dio e conservando la testimonianza di Gesù. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di sabato.